Perché oggi ho un pensiero abbastanza pesante nel cuore, no? Pesante. Detto così, eh? Tutti scapparono fuori e dicevano ok, possiamo perdere, no? Ci saltiamo il punto. Anzi, per il mio registratore era sparito, ma abbiamo rimediato qualcosa.
Metto lì.
E quindi ringraziamo il Signore. E dico pesante perché le scelte della nostra vita sono quelle che pesano e che ci portano a delle maturazioni, ma quando le scelte sono solo intellettuali e non sono pratiche, finisce che c'è una dissociazione tra quello che pensiamo e quello che facciamo, per cui alla fine, come direbbe qualcuno, siamo un po' schizofrenici, e questo non è, non è un bel modo di essere cristiani. Mentre quando leggo nella parola del Signore ci troviamo Giosuè è un uomo che a un certo punto nella sua vita dice: quanto a me, alla casa mia serviremo il Signore, no? E quindi questa scelta di fondo che Giosuè fa e lo porta a delle scelte importanti, lo porta a delle maturazioni importanti, e noi tante volte ripetiamo questa parola, anzi qualcuno ce l'aveva scritta anche in casa, o c'è un versetto: quanto a me, alla casa mia serviremo l'Eterno. Andiamo a leggere il capitolo 24 di Giosuè. Giosuè arriva a questa maturazione, a questa scelta, che Giosuè è un uomo che ha vissuto molti anni. Ha vissuto nell'Egitto, forse no, non ha vissuto nell'Egitto, non ha vissuto nell'Egitto. Comunque è uno che ha vissuto la conquista del paese di Canaan, che ha vissuto tutta una serie di battaglie. E quindi nel capitolo 24 dice al verso 14: perciò ora temete l'Eterno e servitelo con integrità e fedeltà. Togliete via gli dei dei vostri padri che i vostri padri servirono di là dal fiume e in Egitto, e servite l'Eterno. Se vi pare cosa cattiva servire l'Eterno, scegliete oggi, non siete obbligati, decidetevi cosa volete fare. Se vi sembra una cosa sbagliata servire il Signore, ma decidete cosa volete fare. Scegliete oggi chi volete servire, o gli dèi che servivano i vostri padri là dal fiume, o gli dèi degli Amorei, nel cui paese voi abitate adesso, o quanto a me e alla mia casa serviremo l'Eterno. Esistono dei antichi, esistono dei moderni, esiste il fatto di servire il Signore. E Giosuè dice: io ho fatto questa scelta, io e la mia famiglia, per quanto dipende, diciamo, da me, serviamo il Signore. Di fronte a questa sfida, noi delle volte diciamo: ma che roba erano questi dei? Questi dei antichi dell'Egitto? Questi dei moderni del paese dove sono adesso? Noi tante volte quando pensiamo agli idoli pensiamo ai santi, le madonne, alle varie icone più o meno cattoliche o che altro. Ma tutto questo non è così importante quanto gli idoli e i dei che ci ritroviamo nelle nostre case, che ci ritroviamo nella nostra vita di tutti i giorni. Voi direte: ma di che cosa stai parlando? Dove vuoi arrivare? Portate pazienza. Portate pazienza, perché davvero noi non ci rendiamo conto di essere invasi da una moltitudine di dei che sono ben peggio dei santi e madonne che abbiamo sempre criticato o comunque evitato, perché nessuno di noi si inchina più davanti a una statua pensando che questo sia Dio, ovviamente. Ma senza rendercene conto ci inchiniamo davanti a realtà che comunque sono i vecchi dei che c'erano in questi paesi. E voi mi dite di no, ma di che cosa stai parlando? Porta pazienza, ci arriveremo. Vi ricordate un certo profeta Balaam? Moab chiama Balaam e dice: tu che sei un profeta che quando proferisci qualcosa, quel qualcosa succede, tu che quando benedici la cosa è veramente benedetta, e quando maledici non c'è pezza, perché perché la tua parola è potente, perché la tua parola viene dal Signore. E allora questo re nemico di Israele, a proposito, che fa? Chiama Balaam, lo vuole pagare, dice: vieni qua e maledici Israele. Balaam dice: no, non posso farlo, non posso farlo, perché se l'Eterno non maledice, io non posso maledire. E questo gioco continua. Se voi vi leggete questo episodio, è abbastanza nutrito di dettagli, e lo troviamo nei numeri, lo troviamo in varie, più di una persona, comunque nei numeri ce n'è una parte interessante. E questo Balaam non può maledire Israele, anzi si ritrova che, pur essendo assoldato dal nemico, vede Israele e comincia a dire: ah, Israele, le tue tende come sono belle, quanto sei benedetto dappertutto. E questo re che l'aveva assoldato per maledire è piuttosto arrabbiato, piuttosto offeso, infuriato per questa cosa, ma non ci può fare niente, perché dice: se l'Eterno benedice, io non posso maledire, non ho questo potere di andare oltre alla volontà e alla luce di Dio. Però questo Balaam, pur essendo uno che ascoltava la voce di Dio, lui aveva a cuore i suoi interessi personali, lui ci teneva ai soldi, ci teneva al prestigio, ci teneva a farsi i fatti suoi con la scusa di servire Dio, di essere un profeta, una persona comunque vista e rispettata. E allora che cosa fa questo? Non è molto evidente quando tu leggi l'Antico Testamento, e anche nel Nuovo Testamento ne parla, ma non è così evidente. Però lui sotto sotto cosa fa? Non può maledire pubblicamente Israele, non può maledire questo popolo, anzi è costretto a benedirlo, è costretto a dire bene di Israele, è costretto a pronunciare benedizioni importanti su Israele. Ma sotto sotto, di nascosto, senza farsi notare, suggerisce al re di Moab: sai cosa dovresti fare se vuoi veramente fregare gli ebrei? Li devi sedurre. Come? Li devi sedurre. Ma come? Come li puoi sedurre? Hai tante belle donne. E gli ebrei piacciono le donne. Oh! Vabbè. Gli suona familiare questa cosa? Non ancora? Aspettate un momento. Che succede? Che i moabiti cominciano a fare amicizia con gli ebrei. E queste belle donne moabite vanno a sedurre i figli di Israele. E succede che il Signore non è contento di questa cosa. E finisce che è il Signore che si arrabbia con Israele e gli arriva una piaga potente, una lezione, al punto tale che devono fermare questa situazione uccidendo chi si comportava in questo modo. Ma questo modo di sedurre il popolo di Israele non è cambiato ai nostri giorni. Ricordo una volta ho fatto una visita a Pompei, 30 anni fa, eravamo ragazzini come noi, e facevano vedere Pompei, questa città, vi ricordate, che è stata seppellita dalla lava del Vesuvio, dalle ceneri e così via. C'era una strada in discesa e su questa strada c'erano le osterie. E le donne erano contente perché i loro uomini andavano all'osteria. Ma tutto sommato dicevano: non c'è niente di male, vanno all'osteria. Ma poi subito sotto, appena girato l'angolo dell'osteria, c'era la casa delle prostitute. Quindi ritorna questo meccanismo, la seduzione attraverso la realtà sessuale. Questa era il modo di catturare le anime degli ebrei, al punto tale che Dio si arrabbia con Israele proprio a causa di questo. E questo Balaam, che non ha potuto maledire Israele verbalmente, però ha teso una trappola importante, al punto tale che in Israele, a causa di questa situazione, morirono molte persone. E che dire oggi? Che dire oggi di fronte alla seduzione alla quale è esposta tutta l'umanità? Ma dico in particolare la Chiesa, perché che il mondo vada di male in peggio non mi fa meraviglia, ma però anche nella Chiesa vedo che questa seduzione non è così innocua. Mi ricordo questo passaggio, all'osteria c'è Milano e c'erano le prostitute. E questi uomini uscivano di casa, andavano all'osteria e poi andavano a donna. Oggi che cosa succede? Sei davanti alla televisione, ti guardi un bel film, che bello. Poi dopo un po', tua moglie è stanca, va a letto. E continui a fare zapping da un canale all'altro, e più il tempo passa, più loro vanno avanti, e più ti ritrovi che uomini e donne in contatto sono sempre più svestiti. Vi suona familiare? C'è un collegamento tra questo tipo di seduzione e quello che stiamo vivendo noi nella nostra vita? E quando diciamo abbiamo scelto io e quanto me la casa mia serviremo l'Eterno, ci abbiamo mai pensato che è tempo di darci una regolata? Per non parlare di internet, per non parlare di delle altre cose, alle quali se serviamo il Signore sarà meglio che ci diamo una regolata. D'accordo? Questo cammino in discesa, non so perché mi è rimasto in mente questa cosa che ho vista con lei, però questo meccanismo, questo cliché si ripete in continuazione. E allora, è vero che il diavolo non ci può fare niente, è vero che quando siamo figli di Dio il nemico non ci può colpire, non ci può maledire, non può farci assolutamente niente, ma se non stiamo attenti possiamo essere seduti. E se quando siamo seduti lasciamo spazio alla seduzione, in qualche maniera noi ci attiriamo il male nelle nostre case, lo attiriamo nella nostra vita e non siamo più in grado di opporre una resistenza efficace al peccato e all'ingiustizia. Ha senso quello che vi sto dicendo? Capite che quando diciamo quanto a me e alla casa mia serviremo il Signore, vuol dire che a un certo punto, quanto a me, in casa mia, per quanto è possibile che quanto dipende da me, cercherò di mantenere pulita la mia casa. Cercherò di mettere dei filtri anche per i miei figli, dei filtri anche per la mia famiglia, perché mica tutti sono, mica uno li va a cercare apposta. Queste cose ti si aprono così. Quindi dobbiamo essere saggi. Non dobbiamo permettere al diavolo di rubare l'innocenza dei nostri figli e delle nostre famiglie, che a volte così per pigrizia o per inesperienza ci ritroviamo a lasciare spazio a cose che sono comunque pericolose. Quando vi dico un messaggio pesante, perdonatemi, so che non sarà così facile digerirlo perché ormai qualcuno ha pure qualcosa da chiedere o da dire, però questo schema è vecchio quanto il mondo. E ci ritroviamo che Balaam fa questa manovra nei confronti di Israele. Per distruggere Israele c'era questa maniera. Nella Chiesa cosa succede? Succede la stessa cosa. E quindi abbiamo bisogno di guardare il Signore e prendere dal Signore tutto l'aiuto necessario per vincere il male col bene, per non permettere al nemico delle nostre anime di sedurci e di portarci lontano. E quindi abbiamo fatto una prima conferenza sulla famiglia, ne faremo altre, ma è importante che nella famiglia manteniamo questa integrità e che riusciamo in qualche maniera ad aiutarci a proteggerci, perché comunque il lavoro del diavolo è questo: se non riesce a distruggerti frontalmente, ci proverà da sotto. Sapete quante famiglie sono state minate da queste cose, perché la pornografia le trovi dappertutto, perché le cose comunque i morali le trovi dappertutto, e tante volte devi veramente dire: ma insomma, è possibile che non si riesca a vendere nessun prodotto senza che ci sia una donna mezza nuda? E questo è davvero, noi ci siamo assuefatti a questa, e poi dici: ma il matrimonio non funziona, grazie. una cosa così delicata, così intima, così personale, no? E abbiamo bisogno di capire quali sono le meditazioni del diavolo anche per a un certo punto, almeno nella nostra vita, quanto a me e alla casa mia, serviremo il Signore. Quindi questa scelta di Giosuè è una scelta importante di un uomo che ha vissuto tanti anni, che ha navigato in questo mondo, che ha visto il bene e il male, ma questi idoli del passato che cos'erano se non sono gli stessi idoli che abbiamo oggi? Oggi non ci sono più le riviste, ma c'è internet. Oggi non c'è più le statue, ma ci sono comunque. Le immagini sono sempre quelle. Quando guardate le statue del mondo antico, non erano uomini e donne nude? O no? Noi diciamo adesso sono capolavori d'arte, certo, sono capolavori d'arte, ma è sempre lo stesso concetto che ci viene instillato mentre il Signore ci chiama a una vita di purezza, a una vita santificata interiormente come scelta personale, per mettere al salvo noi stessi ma anche i nostri figli, anche quelli che ci stanno attorno. Capisco che come messaggio domenicale possa essere pesante o fuori luogo, qualcuno mi direbbe, però io penso che abbiamo bisogno di arrendere la nostra vita al Signore, e anche se abbiamo sbagliato tante volte nella nostra vita, io compreso, aiutiamoci a un cammino di vera santità, laddove il Signore dice ok, bravo, perché con Gesù ce la possiamo fare. E se Giosuè diceva quanto a me e alla casa mia serviremo l'Eterno, è perché le tentazioni erano tante, e le tentazioni sono tante anche oggi. Sono cambiati i modi, ma non è cambiata la sostanza. Quando ero ragazzino c'erano le liste pornografiche dappertutto, oggi apri qualsiasi sito internet, se non stai attento finisci in qualche trappola. Se guardi la televisione è anche uguale, e qualsiasi altra cosa. Quindi abbiamo bisogno di purificare, perché queste cose hanno un effetto devastante sui nostri giovani, per non parlare dei nostri matrimoni, delle nostre relazioni, perché ci distorce completamente di quello che è la realtà. E quindi vivi felice con la moglie della tua giovinezza, no? Che questa riprende nei proverbi, e rientrare in questa dimensione dove lo Spirito Santo ci guida, dove la parola di Dio è il nostro riferimento, dove essere puri nei nostri pensieri, nelle nostre parole, nelle nostre azioni diventa la nostra normalità. Non è semplice, ma è possibile. Ecco perché è importante discernere queste situazioni, capire che cosa si nasconde sotto, perché lo fanno tutti, ok, ma non è una scusa buona. Lo fanno tutti, il mondo fa così, ma anche nella Chiesa, beh, è tempo che ci ravvediamo, è tempo che ci convertiamo, è tempo che cambiamo il nostro modo di vivere. Guardate che sono cose importanti. Io credo che il Signore ci chiami a una santità che non è solo una santità apparente, ma una santità che ci coinvolge da dentro. Se non facciamo queste scelte, il mondo ha già scelto per noi. Balaam ha già suggerito ai nostri nemici qual è la strategia per fregarci sempre. Ma il Signore anche ci dice qual è la strategia per rimanere in piedi. Io ricordo mio zio, è un pastore, è una chiesa dei fratelli, prima di morire mi disse: Giacomo, stai attento al peccato. Io lo guardavo e dicevo: ma che cosa vuoi dire? Stai attento al peccato, e sai bene di che cosa sto parlando. Perché comunque il diavolo va attorno come un leone ruggente dove può, ma cerca di sedurre e di ruorare tutto quello che gli capita. E quindi abbiamo l'opportunità di preservare la nostra vita e quelli di chi ci stanno attorno. E quindi scegli oggi chi vuoi servire, è qualcosa di importante. Le nostre scelte, le scelte della nostra vita, a un certo punto c'è un uomo, c'è Lot, che essendo diventato così ricco, insieme ad Abramo si devono a un certo punto dividere, E Lot fa una scelta vantaggiosa, una scelta interessante. Sceglie la pianura, sceglie quel luogo che però un po' alla volta lo porta alle porte di Sodoma. E dice niente? Guarda caso, finisce sempre in questa direzione. Cioè, Lot si allontana da Abramo perché, vabbè, siamo diventati in tanti, ok, e quindi non ci stiamo più tutti in questo posto, tu vai da una parte, io vado dall'altra, va bene. Ma il fatto che Lot scelga di andare lentamente, passo dopo passo, fino alle porte di Sodoma, e diventare in Sodoma il giudice, veramente lui è cristiano, tra virgolette, lui ama Dio, ma un po' alla volta la sua vita si è talmente avvicinata a Sodoma che ormai è diventato il giudice di Sodoma. Sapete qual è la fine di Sodoma? Sodoma e Gomorra fanno una brutta fine, ma Lot un po' alla volta, pur mantenendo la sua fede nel cuore, perché lui non ha mai rinunciato alla sua fede, ma si è talmente avvicinato a questa città che gli usi e costumi di questa città sono entrati nella sua vita, nella sua famiglia, al punto tale che poi a un certo punto è rimasto solo lui con le sue due figlie. È dovuto scappare praticamente senza niente. È arrivato là ricco e ne è uscito miserabile. E la storia di Lot non è una bella storia, perché da Lot nascono poi dei popoli. Ecco i Moabiti, figli di questa relazione illecita. Vi racconto così questa storia, ma voi potete andare a leggere la Genesi e vi potete imparare tutte queste cose. E vi accorgerete che sotto sotto c'è sempre questo tipo di seduzione. Noi non vogliamo demonizzare la sessualità, perché la sessualità nel matrimonio è sacra e va vissuta, e va vissuta bene, ma fuori dal matrimonio è a regolamento un disastro, e tutta la Bibbia ci parla di questo. E quindi anche noi credo che siamo obbligati a tendere le nostre orecchie alla parola del Signore e a mettere in salvo noi stessi e anche la vita dei nostri figli, anche se certe cose ormai il mondo ci ha travolto. Ma attenzione, la vostra fede è la vittoria che vince il mondo. Col Signore non è tutto perduto, ma tutto può essere salvato. Non importa cosa hai vissuto nel tuo passato, ma con Gesù ce la puoi fare, con Gesù ne puoi venire fuori, con Gesù puoi essere liberato. Ah, ma i miei pensieri tornano sempre lì. Affida al Signore i tuoi pensieri, lasciati rinnovare. Ah, ma c'è quella voce dentro che mi richiama. Impara ad ascoltare la voce del Signore, le altre voci taceranno. Come è vero che la luce manda via il buio, così la verità manda via le bugie. E noi abbiamo bisogno di essere soddisfatti, veramente soddisfatti, dalla presenza del Signore nella nostra vita. E così le storie antiche ci ricordano quelle che sono le nostre realtà di oggi. Quindi anche la storia di me, della vita di Lot, della vita di Giosuè, le scelte che hanno fatto questi uomini hanno portato dei risultati completamente diversi. Giosuè dice: quanto a me, la casa mia serviremo il Signore. E lui ha fatto questo, e lui è stato benedetto, e benedetti sono stati i suoi figli. E così la nostra vita ha bisogno di essere purificata. Io so che tutti noi siamo continuamente esposti a un milione di tentazioni, ma abbiamo bisogno di fare delle scelte, e dove non ce la facciamo da soli chiede aiuto. A volte io ho bisogno di dire a mia moglie: aiutami, non lasciarmi davanti al televisore da solo per sempre, portami a letto con te, voi potete intendere quello che volete, ma effettivamente abbiamo bisogno di questa onestà, perché a volte non siamo capaci, a volte non siamo abbastanza intelligenti per dire basta, per spegnere, per
E quindi facciamo attenzione. Se non ce la fate da soli, chiedete aiuto. Se non sapete come si fa a mettere dei filtri nei computer, chiedete aiuto. Non tutti sono capaci di fare queste cose. Però noi abbiamo dei tecnici che possono aiutarci, c'è Sammy, c'è Rick, ce ne sono altri che possono aiutarmi a dire no, in casa mia questa roba sta fuori, non ci entra. Poi è chiaro che se uno va a cercare per forza le trova, però non deve capitare per caso. E quindi riceviamo la Signore sapienza e usiamo questa sapienza, perché il male, il peccato comunque ci contamina e di questi tempi non ce lo possiamo permettere. Perché il mondo tanto spesso ci ferisce, e se oltre a ferirci riesce anche a contaminarci, beh, dopo è duro a guarire. Quindi vogliamo trovare nel Signore tutta la forza necessaria per uscire da queste situazioni con la vittoria. Perché qual è la vittoria che vince questo mondo? Dice che la vittoria che vince il mondo è la nostra fede, e questo lo troviamo nella lettera di Giovanni, perché chiunque è nato da Dio non commette peccato, perché il seme di Dio dimora in lui, e non può peccare perché è nato da Dio. E da questo riconosciamo i figli di Dio dai figli del diavolo. Chiunque non pratica la giustizia non è nato da Dio, e neppure lo è chi non ama il proprio fratello. Questo era Giovanni, prima Giovanni 3, in prima Giovanni 2 dice quanto a voi, 2:27 dice quanto a voi l'unzione che avete ricevuto da lui dimora in voi e non avete bisogno che alcuno vi insegni, ma come essa unzione vi insegna ogni cosa ed è verace e non è menzogna. Dimorate in lui come essa vi ha insegnato. Dimorate, vivete in Gesù Cristo. E questa strada è la strada della libertà. Voi conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi. Cioè questa verità di Cristo è in noi. E se questo che io dico non è vero, non ci venite più in questo posto. Non ascoltatemi, perché se quello che vi dico sono barzellette, le barzellette sono molto più divertenti di quelle che raccontano al mondo. Ma se quello che vi dico è verità, vivetelo, abbiate fiducia nel Signore, mettete la vostra vita nelle mani di Dio e decidete oggi chi volete seguire, decidete oggi che cosa volete fare della vostra vita, decidete oggi che Gesù Cristo è il Signore e fate sul serio con Lui, perché Lui fa sul serio con voi, perché la verità ci rende veramente liberi. E se il Figlio di Dio vi rende liberi, sarete veramente. E io so che questa è la verità che voi vivete, ma a volte abbiamo bisogno di applicarla ad ogni dettaglio della nostra vita. E ci accorgiamo che le moderne seduzioni non sono così diverse dalle antiche seduzioni, e quindi abbiamo bisogno di arrenderci al Signore e di trovare la forza per vincere, perché tutte queste cose sono un ostacolo al bene, un ostacolo alla giustizia, un ostacolo alla pace, un ostacolo all'amare e apprezzare le persone che Dio ha messo intorno a noi. E queste cose sono le opere che il diavolo fa per distruggerci. Quindi diamo il giusto valore ad ogni cosa, cerchiamo il Signore e cerchiamolo con tutto il cuore. Io ho scritto queste cose a voi che credete nel nome del Figlio di Dio, affinché sappiate che avete la vita eterna e affinché crediate nel nome del Figlio di Dio. Amen. Questo è prima Giovanni capitolo 5, verso 13. Ma tornando un pelo indietro, capitolo 4, dice voi siete da Dio liberi. Capitolo 4, verso 4 dice voi siete da Dio, cioè come dire siete nati da Dio e avete vinto. Li avete vinti perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo.
Amen.
Amen.
Balaam stesso non poteva maledire il popolo di Israele, ma ha trovato una crepa per infilarsi. Colui che è in voi è più grande, è più potente, è più efficace. Essi sono dal mondo e per questo parlano le cose del mondo e il mondo le ascolta. Ma noi siamo da Dio. Chi conosce Dio ci ascolta. Chi non è da Dio non ci ascolta. Da questo riconosciamo lo spirito della verità e lo spirito dell'errore. Voi siete da Dio, figlioletti, e li avete vinti, perché colui che è in voi è più grande di quello che è nel mondo. Amen. Questa è la verità che ci rende tutti in me. Quello che Dio ha messo in voi è più grande di quello che c'è nel mondo. Il male in questo mondo è enorme, ma la verità di Dio, la giustizia di Dio, la benedizione di Dio è dentro di voi ed è più grande, è più potente, vi rende capaci di vincere il male con bene, vi rende capaci di resistere e di dire no al peccato, vi rende capaci di affrontare le difficoltà e essere vittoriosi con la certezza che è Dio con voi. E se Dio è con te, niente può vincerti. Ci credete? Non so quante volte avete affrontato questo discorso. Io la prima volta che lo affronto in questa maniera, e perdonatemi se mi sento quasi come dire, inadeguato, perché comunque anch'io in qualche maniera nel tempo sono stato contaminato da queste cose, ma la grazia di Dio ci rende. Io ricordo L'effetto devastante, che era la rivista di questo tipo quando ero ragazzino. Queste cose sono tremende, ma abbiamo bisogno e riceviamo guarigione dal Signore e apriamo le porte della guarigione anche verso gli altri. E anche se tutto il mondo vive in questo male come fosse normale, beh, cominciamo a dire adesso basta, quanto a me e alla mia casa serviamo il Signore. Te in casa tua fai quello che ti pare, però onestamente impariamo a vivere con Gesù, insieme a Lui, e poi dopo lascia che dicano quelli di fuori, ma tu che conosci il Signore, fai le scelte corrette e non aver paura di essere determinato nelle tue scelte, perché il Signore è con te e ti dà la forza per demolire tutti gli altari di Baal. Vi ricordate a un certo punto che questo uomo va a demolire gli altari di Baal? Sono sempre quegli dei che in una forma o in un'altra dobbiamo scegliere se tenerli in casa nostra, dire che bel monumento, che bella forma artistica, o dire no, che bella spazzatura. Facciamo un bel falò e buttiamo tutta sta roba e chiediamo al Signore, soprattutto, che purifica il mio cuore. Vedete, il segno del battesimo che noi applichiamo agli adulti ha questa capacità di renderci, di purificarci, no? In qualche maniera, di darci la possibilità di riscrivere la nostra vita. Questo non vuol dire che non sbaglieremo più, ma torniamo dal Signore ogni volta che abbiamo sbagliato, torniamo a lasciarci purificare e riceviamo il perdono del Signore. Amen. Io vorrei a questo punto che Mauro ci guidasse in canto, ma vorrei che potessimo dedicare questo tempo che ci resta alla preghiera, perché tutti quelli che si sentono appesantiti, tutti quelli che si sentono in difficoltà, possano ricevere dal Signore non solo la guarigione fisica, benché credo che oggi pregheremo anche per gli ammalati, ma una guarigione che entra da dentro, perché queste oppressioni di cui abbiamo difficoltà perfino a parlare, perché comunque dentro di noi queste cose hanno lavorato e ci sono sempre state, e solo il Signore capace di guarirci. Il fatto di poterne parlare ci consente di ricevere da Dio la grazia, la forza per dire adesso basta, quanto a me e alla mia casa serviremo il Signore, e il resto lo lasciamo chiuso fuori. Gli altri facciano quello che vogliono in casa loro, ma in casa mia, nella mia vita, stop. chiuso, quei canali si cancellano, quegli accessi si tolgono, quelle riviste non entrano, questa roba finisce nello spazio di cuore, ma non intera, resa innocua. Amen? Perché c'è anche chi va nella spazzatura e raccoglie questa roba. Quindi non vogliamo essere occasioni di caduta per nessuno. Amen? Alleluia. Grazie Signore.